Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute, benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco vi presento gli ospiti di oggi, ma io prima, insomma, vi devo un qualcosa, anzi tanto vi devo, care e cari, perché lo sapete, lo avete letto probabilmente sui social, l'avete sentito anche nel notiziario, ho avuto il grande onore di ricevere un premio venerdì, un premio a cui tengo moltissimo, il premio Luisa Minazzi, una donna straordinaria, militante per l'ambiente in quel di Casale Monferrato, una città devastata dall'amianto, ma anche esempio di virtù civica. E allora, non prendetela come come un attacco di narcisismo esagerato, ma mi sembra doveroso, visto che a decretare la mia vittoria sono stati anche i vostri voti. Allora sentite un po'.
Il premio ambientalista dell'anno va a Cecilia Di Lieto. Premio Cecilia Di Lieto per il suo esempio di giornalismo etico e appassionato, per il suo impegno nel creare un dialogo costante con esperti, attivisti e ascoltatori, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza sui diritti degli animali, per il prezioso contributo dato alla costruzione di una cultura del rispetto per l'ambiente. Grazie.
E questa era la motivazione del premio, però è importante che anche gli altri partecipanti, i sei finalisti di questo premio, siano citati con le loro motivazioni, perché questo è un straordinario premio per l'ambiente.
Premio A. Giovanni Chimienti, per le sue ricerche finalizzate a misure di conservazione concreta e sostenibile dell'ambiente marino e per gli studi degli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi. Grazie. Premio A Fiorella Belpoggi, per il suo instancabile impegno nella ricerca scientifica sugli effetti delle sostanze chimiche sull'uomo e sull'ecosistema, nelle battaglie in difesa della salute e dell'ambiente e per la sua dedizione alla tutela dei cittadini e all'educazione ambientale. Grazie. Premio A Giuseppe Monteleone, per il suo impegno nella tutela del territorio e nel rispetto della legalità, con progetti innovativi di sostenibilità che hanno coinvolto la cittadinanza e l'associazionismo, contribuendo a creare una comunità più consapevole e responsabile nei confronti delle sfide ambientali. Grazie. Premio A ACS Gaza Web, per la straordinaria capacità di fornire informazioni, supporto e visibilità in una delle realtà più complesse e delicate del mondo e per l'importante ruolo svolto nella promozione dei diritti umani, della pace e della dignità della popolazione palestinese. Premio A Igor D'India, per la sua capacità di coniugare arte, esplorazione e impegno ambientale. Attraverso i suoi documentari e le sue immagini ha raccontato con passione la bellezza e la fragilità degli ecosistemi marini. Con il suo lavoro ha documentato l'impatto devastante delle attività umane sull'ambiente subacqueo. Grazie.
E queste erano le motivazioni dei premi, il premio Luisa Minazzi di Casale Monferrato, in realtà il premio di Legambiente e di l'altra ecologia, la nuova ecologia, scusate, sbaglio sempre. Peraltro Igor D'India era stato naturalmente ospite di Considera l'armadillo, va bene, questo lo dovevo perché appunto io continuo a ringraziare tutte e tutti quelli che mi hanno votato, grazie davvero, è stato bello e importante il vostro affetto e la vostra stima. Ma adesso io ieri ve lo dicevo che la mia gioia era stata frenata da un'orribile notizia, ed è quella dell'uccisione di un altro orso in Trentino. Io do il benvenuto e saluto Massimo Vitturi della LAV. Buongiorno Massimo.
Buongiorno Cecilia, buongiorno.
Massimo, purtroppo ancora una volta un orso in Trentino è stato ucciso. Adesso ci racconti un po' meglio la dinamica, quello che io ho definito metodo Fugatti, perché ormai mi sembra potersi definire un metodo. E peraltro, scusa, e poi ti do la parola, sono molto preoccupata perché, se ho capito bene, insomma, da indiscrezioni, la Convenzione di Berna pare abbia preso una grave decisione a proposito del lupo. Massimo Vitturi.
Sì, allora andiamo con ordine con la notizia più recente di queste due notizie comunque pessime che seguono la buona notizia. Ti faccio i complimenti anche per il premio che hai ricevuto, Cecilia,
grazie.
Visto che ho l'occasione di parlare direttamente con te. Purtroppo non serve quel premio che hai ricevuto come notizia positiva a bilanciare, non è sufficiente, queste due pessime notizie. Andando con ordine nella più recente, effettivamente confermo quello che hai accennato, la Convenzione di Berna ha ratificato il declassamento dello stato di protezione del lupo. Cosa significa questo? Significa che un altro passo è stato fatto per aprire la caccia al lupo. Questo significa che domani nessuno andrà a caccia del lupo, perché adesso questa decisione della Convenzione di Berna deve comportare la modifica della direttiva Habitat, che a livello dell'Unione Europea è quella che ancora a tutt'oggi mantiene il massimo grado di tutela del lupo. Quindi al momento è in vigore la direttiva Habitat, che all'allegato 4 indica il lupo come una specie particolarmente protetta. Quindi di fatto non cambia nulla per il momento, però è chiaro che è avviato un percorso che da qui a un anno più o meno potrebbe portare alla modifica della direttiva Habitat, nel senso di abbassare lo stato di protezione del lupo e quindi aprire una stagione di caccia al lupo. Ovviamente noi, ma tutte le associazioni, non solo noi di LAV, siamo su questo molto presenti e faremo tutto il possibile, però a questo punto essendo anche una decisione politica, mentre quella della Convenzione di Berna era sostanzialmente politico-tecnica, ci sarà bisogno ovviamente del sostegno di tutti i cittadini, quindi tutti noi dovremo fare la nostra parte, fare pressione sui politici, sugli europarlamentari, perché non si arrivi al declassamento anche nella direttiva Habitat.
Certo.
Detto ciò, passando a una notizia invece grave, perché ha comportato l'uccisione di un orso innocente, quella che accennavi tu ieri, l'abbiamo saputo domenica mattina, M91 è stato ucciso con il metodo Fugatti, ovvero quel metodo che porta a pubblicare i documenti, praticamente la condanna a morte, nel momento in cui l'orso viene ucciso o è già stato ucciso. Difatti noi siamo venuti a conoscenza del decreto di uccisione domenica mattina e abbiamo saputo che nella notte precedente l'orso era già stato ucciso, quindi una totale assoluta mancanza di trasparenza da parte di Fugatti, che ci ha privati del diritto di difesa nei confronti dell'orso, perché ovviamente noi saremmo stati pronti a proporre un ricorso al TAR per bloccare quell'atto di una violenza incredibile, perché oltretutto nei confronti di un orso ancora più innocente, cioè perché se su per esempio JJ4 possiamo parlarne e discutere perché alla fine comunque c'è stato un'aggressione, M91 è un orso che semplicemente si è limitato a trovare una persona sulla sua strada, a seguirla a distanza di sicurezza, a non sfiorarla nemmeno, nonostante questa persona abbia reagito tirandogli addosso dei sassi e minacciandolo anche con un bastone. Quindi il M91 è stato non solo innocente, ma ha dimostrato un comportamento esemplare, cioè un orso che non reagisce di fronte, certo, alle minacce dirette di una persona, e non solo le minacce, la violenza di una persona che gli ha tirato addosso dei sassi. Ecco, su questa cosa qui Fugatti ha pensato bene di ammazzare anche questo orso invece di dargli un premio, per dire: guarda, nonostante ci siano persone che non sappiano come comportarsi con gli orsi a causa di Fugatti,
sì,
questo orso si è comunque comportato in maniera esemplare. Questo purtroppo è lo stato delle cose. E non abbiamo avuto neppure modo di intervenire al TAR.
Certo, e guardate, io lo dico perché veramente ogni tanto mi sembra quasi di ripetere sempre la stessa cosa, ma la verità è questa, cioè ci sono delle politiche che gli umani possono affrontare per una coabitazione con gli altri. Poi ci sono i casi estremi in cui bisogna ricorrere a rimedi estremi, ma sono una eccezione. Bisogna intanto lavorare perché le persone siano consapevoli, perché sappiano che metodi adottare. Bisogna evitare certi comportamenti tipo l'abbandono, certo, dei rifiuti, la domesticazione, l'avvicinamento con questi animali, eccetera, eccetera. Insomma, ma è sconfortante, ecco, io devo dire che ogni volta personalmente mi viene voglia quasi di mollare tutto, e invece questo è quello che proprio non bisogna fare.
Assolutamente, sono perfettamente d'accordo con te, nonostante questi momenti di scoramento, soprattutto quando sai di avere fatto tutto il possibile, qualsiasi strada. Noi stiamo lavorando da anni, per esempio, per fare in modo che sia vietato il foraggiamento in Trentino, sì, che i cacciatori usano, no, per sparare agli ungulati, perché il foraggiamento è dimostrato che è utile, cioè utile, è estremamente negativo perché crea degli orsi confidenti, perché vanno a cibarsi sui siti di foraggiamento. Nonostante queste evidenze, che lo dice la scienza da sempre, sì, nonostante ciò noi abbiamo fatto diffide, interventi al TAR, la provincia continua a mantenere i siti di foraggiamento per non fare uno screzio, no, ai cacciatori. Certo. Quindi capisci che veramente ci troviamo a combattere di fronte a un muro, io non direi neanche di gomma, ma di mattoni, e molto spesso contro il quale ci si va a sbattere, e in questi momenti qui appunto ancora di più dici abbiamo fatto tutto il possibile, ma non c'è stato neanche la possibilità di scalfire questo muro. Chiaro che non dobbiamo lasciarci andare allo scoramento, ma prendere, no, certo, questo momento come un momento di riflessione, capire dove abbiamo sbagliato e affinare la nostra tecnica per il futuro, perché purtroppo sappiamo anche che questo M91 non sarà l'ultimo orso che Fugatti manderà,
certo,
a morte.
Certo. Allora io, Massimo Vitturi, responsabile fauna selvatica della LAVA, ti ringrazio come sempre per essere stato con noi, e teniamoci stretti stretti, come si suol dire, perché i tempi continuano a essere complicati, mettiamola così. Buona giornata Massimo, grazie ancora.
Grazie, grazie a te, grazie a te. Ciao,
ciao, ciao, ciao. E invece do il benvenuto a Jessica Zorz, che è coordinatrice delle campagne di Animal Equality, e parliamo di un'altra sezione di animali. Buongiorno Jessica, innanzitutto.
Buongiorno Cecilia, mi unisco ai complimenti per questo meritato riconoscimento e ti ringrazio per l'invito.
No, cara Jessica, qua il problema è, abbiamo parlato di selvatici, dei grandi carnivori, di creature straordinarie e fondamentali nel ciclo della vita del selvatico, e invece Animal Equality si occupa in specifico dei cosiddetti, e a me fa orrore ogni volta che uso questa definizione, animali da reddito. Stiamo parlando degli animali che ci mangiamo, tanto per dirla in modo brutale. Ecco, Jessica Zorz, voi fate inchieste, fate manifestazioni, fate sensibilizzazione a proposito appunto del nostro rapporto con questi altri animali, e che cosa state preparando? Perché ci sono delle date non solo simboliche, importanti.
Assolutamente sì, come stavamo anche dicendo poco fa, i diritti degli animali sono un campo estremamente importante sul quale c'è tanto bisogno di lavorare. Quindi il 10 dicembre si festeggia quella che è la Giornata Internazionale dei Diritti degli Animali, che è stata inaugurata nel 1998 da un'organizzazione britannica, Uncage, e nasce come trasposizione di quella dei diritti umani, ed è sicuramente un'occasione per celebrare i diritti di tutti gli animali, compresi quelli, come diciamo, che sono allevati a scopo alimentare e sono spesso i più dimenticati, ma la loro sofferenza è reale, costante, tangibile, anche se rimane nascosta. Animal Equality come organizzazione internazionale organizza commemorazioni in tutto il mondo dal 2008, in Italia, in Spagna, in Messico, negli Stati Uniti, per ricordare le vittime di un sistema che è tanto crudele e per sottolineare quanto sia essenziale continuare a lottare per la loro protezione e il loro rispetto. Sicuramente dalla data in cui è stata formata questa ricorrenza ci sono stati numerosi passi avanti per la loro tutela, ma resta ancora molto da fare. Quest'anno l'invito è anche per permetterci di fare questa chiamata alle armi pacifica, perché l'8 dicembre saremo in piazza a Milano e sarà un momento speciale per far vedere che la comunità delle persone di tutti i settori, anche te per prima, che vogliono un mondo migliore per gli animali è grande e coesa, un mondo in cui la vita di ogni singolo individuo sia valorizzata e che ci sia appunto il diritto di vivere lontano dalle sofferenze e dallo sfruttamento. Quello che faremo è sensibilizzare il pubblico sulle crudeltà che questi individui affrontano all'interno dell'industria alimentare, quindi negli allevamenti, durante i trasporti e nei macelli, tra grandissimo sfruttamento e delle sofferenze estreme.
E certo. Senti, Jessica Zorz, Animal Equality, qual è la piazza che avete scelto?
Sì, vi do tutti i dettagli. Allora, noi saremo in piazza l'8, quindi domenica 8, dalle 15 alle 17 in via Beltrami, ovvero Cairoli Castello. Quindi sarà anche un momento particolare perché alle nostre spalle ci sarà la fiera degli Obei Obei che ogni anno raccoglie tantissime persone. Certo. Quindi sarà essenziale per noi far vedere che siamo tanti. L'anno scorso eravamo 150 persone tutte unite con questa missione di amplificare la voce degli animali, no? Che soffrono dietro le porte chiuse di tutti questi luoghi che stavamo indicando, ma è fondamentale essere in tanti e farci sentire, quindi quello che invito a fare le persone è seguirci sui nostri social, iscriversi alla newsletter, perché troverete i dettagli sia appunto dell'orario del luogo che dicevo, ma anche un form da compilare, così potrete ricevere tutti i dettagli.
Certo, senti,
saremo in... sì.
Jessica, volevo dire una cosa. Noi, tra le tante campagne che Animal Equality Italia affronta, c'è ad esempio proprio c'è stato proprio questa settimana un'azione diretta, ad esempio, a proposito della questione dei pulcini maschi che nell'industria ovaiola vengono uccisi, massacrati, peraltro in modo molto cruento, insomma.
Chi non lo sa, sono considerati proprio degli scarti di produzione, quindi vengono messi al mondo per essere uccisi dopo poche ore, e siamo sui 35 milioni di pulcini maschi all'anno. Quindi
sono animali che vengono o gasati, nella migliore delle ipotesi, oppure tritati vivi assieme ai gusci da cui sono usciti. Insomma, una cosa piuttosto terrificante, però tutto ciò è qualcosa che, diciamocelo, è talmente orribile che nessuno veramente lo vuol sapere, quindi insomma voi siete odiati e amati, immagino.
Sì, diciamo che questa campagna che abbiamo portato avanti ha portato un risultato grandissimo, quindi quello che ci sia una legge, sia stata approvata una legge nel 2022 che vieta appunto l'abbattimento dei pulcini maschi. E in questo modo l'Italia diventa anche uno dei primi paesi in Europa e al mondo a vietarne l'uccisione deliberata e sistematica di questi animali, come dicevi tu, che sono triturati o gasati perché considerati scarti. Quello che stiamo facendo adesso, che abbiamo fatto anche con il doppio flash mob settimana scorsa a Roma davanti ai ministeri della sanità e dell'agricoltura, è quello di spingere il governo a emanare i provvedimenti mancanti che possono far sì che questa legge non rimanga solo su carta, e quindi è importantissimo non abbassare la guardia. Noi lo stiamo facendo con tantissime azioni online, abbiamo un gruppo di attivisti digitali, difensori degli animali, che ringrazio, che ci sostengono ogni giorno, perché davvero è solo l'unione delle nostre voci che può portare al cambiamento. E poi abbiamo anche azioni online che possono essere proteste come quella che abbiamo fatto la settimana scorsa o come questa giornata che ci sarà l'8 dicembre alle 15 a Cairoli a Milano, che è davvero importante.
Certo.
Un pochino per ripercorrere i passi in avanti, per trovare anche grinta e coraggio, perché la strada è lunga, ma sempre più persone, anche grazie al lavoro di persone come te che danno voce, che amplificano, che permettono di arrivare sempre a più persone, possiamo fare la differenza ed è importante farlo insieme, uniti come movimento.
Senti Jessica Zorz, io ho citato questa questione dei pulcini maschi, insomma avete capito, c'è una legge che dice che questa cosa è vietata, ma manca, diciamo così, l'atto attuativo, scusate la contraddizione, ma insomma per capirci, è come se mancasse quel pezzetto essenziale perché poi la legge diventi effettiva e operativa. Quindi è il solito metodo, no, che prende tempo e che non ci piace per niente. Però come dice Jessica Zorz e come dice Massimo Vitturi della LAV su un altro fronte, bisogna non farsi abbattere dalle brutte notizie e dall'insensibilità, ma bisogna insomma cercare di ancora di più moltiplicare le energie positive, diciamo così.
Assolutamente, è importantissimo farlo nel proprio piccolo e anche appunto a volte metterci la faccia, e perché solo il nostro esempio è l'unione che può portare a dei risultati. Come Animal Equality, appunto, noi, come spiegavi, ci occupiamo delle inchieste, abbiamo rilasciato un'inchiesta il mese scorso su un macello nella Cremona, recentemente c'è stata la riforma della Costituzione in Messico che ora va a vietare il maltrattamento degli animali, e quindi è qualcosa di davvero un risultato concreto e molto, che dà anche speranza. Quindi dobbiamo alternare diciamo la felicità dei piccoli traguardi a comunque mantenere il focus,
certo,
per fare sempre di più.
Allora ricordiamo l'appuntamento domenica, sì, 8 dicembre. Vai con le altre cose da dire?
Dalle ore 15 ci troviamo, l'appuntamento, perdonami, con tutti gli attivisti, e alle ore 17 noi saremo in piazza già dalle ore 15 mostrando questi strumenti che vengono utilizzati negli allevamenti intensivi, quindi dalle pinze di castrazione, il taglio della coda, tutti strumenti totalmente insomma legali, per farli proprio mostrare al pubblico e avvicinarsi ai temi. Quindi dalle 15 alle 17 questo primo appuntamento per chi vuole passare, ma la vera chiamata è quella dalle ore 17 alle 19, e quindi vogliamo riempire la piazza di Cairoli Castello in via Beltrami di persone che hanno a cuore gli animali per amplificare la loro voce, e rinnovo l'invito quindi a iscriversi a questa azione compilando il form che trovate sui nostri social o alla newsletter animalequality/iscrizione-newsletter, e trovate tutti i dettagli.
Grazie mille Jessica Zorz. Avessi potuto scegliere, che animale avresti voluto essere?
Un lupo.
Povero lupo, certo. Ciao Jessica, grazie, a domenica, grazie, allora. Ciao, ciao, ciao. Finisce qui la trasmissione, ringrazio Emanuela, ringrazio Alessandra, ringrazio Manuel, ringrazio Anna che dice non ti ho votato perché io credo nella scienza e non sono donna di fede, e guarda Anna, prima o poi ne parleremo. Ringrazio anche l'anonimo, perché poi i fenomeni, quelli che scrivono i messaggi più carini, si tengono sempre senza nome, che per la sua sensibilità, perché festeggia con il coniglio al forno la mia vittoria. Grazie mille, caro o cara, grazie per la tua sensibilità. Cecilia vi dà appuntamento a domani, sempre alle 12.45 circa, per un'altra puntata di Considera l'armadillo, noi e altri animali. Ciao, ciao, ciao.